Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, iniziamo sempre con le nostre preghiere, la cosa più bella, visto che il Signore dice: senza di me non potete far niente, sarebbe sciocco che uno voglia fare qualcosa senza il Signore. Qui la prima cosa che facciamo, qual è? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. È importante il tutto, perché se gli diamo tutto, riceviamo tutto, ma se gli diamo solo una parte. Non permettere, Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E adesso facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo. Io ti adoro profondamente, ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. E leggiamo anche la preghiera a San Francesco, perché siamo in Italia, il patrono d'Italia, aiutaci, aiutaci, aiutaci. L'ho detto 3 volte. Allora, o alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Amen. Ecco, adesso possiamo, vero, passare alla meditazione di oggi, ma diciamo che potremmo anche iniziare da ieri, nel senso che prima facevo questa riflessione, sai Anna, dicevo, abbiamo, vero, i patroni d'Europa, è vero, San Cirillo e Metodio. Allora, San Cirillo e Metodio, ma non è che sono gli unici patroni d'Europa, perché abbiamo San Benedetto che è stato il primo patrono d'Europa. Ma poi abbiamo Edith Stein, anche lei, cioè praticamente noi di patroni ne avremo anche parecchi, avremo anche gli angeli, ma naturalmente siccome il Signore ha detto chiedete ed otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, noi proprio questi protettori dell'Europa che va sfasciandosi, perché non è una questione economica, qui è una questione di fede, qui è un'Europa che è stata fondata, vero, sul cristianesimo e qui praticamente sta succedendo di tutto. I patroni d'Europa diranno, volete che interveniamo? Pregate, no? Chiedete e noi medieremo, ecco, faremo da mediatori presso il Signore perché questa Europa venga protetta, ma chi è che ci invoca per chiedere la protezione dell'Europa, ma scherziamo. No, non so, siamo un po', mi sembra un po' addormentati, dico addormentati per non dir di peggio, ma è mai possibile? Uno si lamenta il Signore ci dà anche i mezzi per, diciamo, per guarire dagli errori che abbiamo fatto, e noi però non li utilizziamo e continuiamo a lamentarci. E questi patroni sono patroni o non sono patroni? Sono patroni ufficialmente eletti dalla Chiesa, vero? Ecco, allora pregare i patroni, cioè, abbiate intervenite presso l'Altissimo, perché voi avete dato testimonianza con la vostra vita, ecco, per il bene dell'Europa, e la Chiesa vi ha proposti ed eletti, diciamo, a questo grande diciamo impegno, diremmo così, no? Questa funzione di essere protettori, no? Patroni. E vabbè, dice, noi saremmo qui anche per farlo, ma siccome non ce lo chiede nessuno, è come la storia di San Michele che stava a guardare, ma siccome nessuno lo invocava, lui stava a guardare, no? Chiedete ed otterrete, bisogna pregare, no? Bisogna sempre chiedere per ottenere, ma non preghiamo. Abbiamo letto la preghiera di San Francesco, che è il patrono d'Italia, e dico, San Francesco benedetto, ma qui praticamente tu che sei il nostro patrono, vero, ti fanno passare da retrogrado, ti fanno passare da uno che tu non, diciamo, sei all'antica, insomma dovresti un po' cercare di modernizzarti, per cui i frati, la povertà, tutte queste cose, le tonsure, i sandali e tutte quelle cose là, ma no, ma adesso c'è la televisione, abbiamo tutti i mezzi, gli smartphone, poi l'abito, ma cosa, l'abito, mettersi l'abito, ma scusa, non è neanche pratico questo abito, poi con la corda lì, ma cosa facciamo? No, è tutto da cambiare, no? Dice il demonio, però, poi utilizza anche la bocca di qualcun altro, ma diciamo che queste cose non vengono dall'alto. Tant'è vero che mi scappa di raccontarvelo un'altra volta, un giorno il generale di uno dei tre ordini, io so chi è ma non ve lo dico, ecco, dei tre ordini francescani, voi sapete che i francescani hanno tre ordini, no? Cioè sono i frati minori, i conventuali e i cappuccini, ecco, questi sono gli ordini, diremo, poi sono tante famiglie francescane, ma diciamo quelli lì sono i maggiori, eh? Bene, allora uno di questi tre va da Padre Pio e dice, padre, ma sto andando a Roma, sa, per le nuove costituzioni. E Padre Pio sembrava Mosè, Mosè proprio si è girato di scatto e ha detto, tutte chiacchiere e rovine. Ma padre, tutte chiacchiere e rovine, ai giovani d'oggi, sa, non è mica facile convincerli a tenere l'abito, andare in giro con i sandali, la tonsura, ecco, la povertà e tutte quelle cose là, non è mica facile. E dice, e cacciateli via tutti quanti, mandateli a casa, meglio prima che dopo, vero? Perché se vengono per dar cattivo esempio, meglio che stiano a casa invece che andare nell'ordine a scandalizzare quelli che ci sono, mandateli a casa tutti, dice, il giorno del giudizio, senti che parole di fuoco, il giorno del giudizio il serafico padre non vi riconoscerà come suoi figli. Pensa te, arrivi su e dice, io sono francescano. San Francesco dice, fa segno a Gesù, no, questo non è figlio mio. Questo già comincia a dir bugie, non è figlio mio perché non mi ha obbedito, ha fatto tutto quello che ha voluto lui, non ha obbedito né a me e neanche a te, oh Signore, per cui non è figlio mio, non vi riconoscerà come figli. Ora noi, patrono San Francesco, patrono d'Italia, allora noi, Signore, ma noi siamo italiani, abbiamo San Francesco come patrono, no, in verità non vi conosco. Lo dice Gesù, vi ricordate? In verità non vi conosco. Ma no, ma dice le vergini stolte, no, ma sai qui, a parte che non ci sono manco più le vergini, ma dico stolte però, stolti ce ne sono dappertutto. Allora non vi conosco, no, ma noi abbiamo mangiato con te, ti abbiamo ascoltato nelle piazze, noi abbiamo. Vi ho detto, in verità non vi conosco. Ora, questa parola qui a me fa venire il mal di stomaco, voglio dire, perché non è detto che capiti anche a noi che ci dica non vi conosco. Ma come facciamo noi a presumere, arriviamo noi, evviva, ecco, la banda musicale che intona, vero, l'inno della patria d'Italia, vero, fratelli d'Italia, l'Italia, ma per carità, ma siamo stolti. E allora, dico, pensavo appunto a questi santi patroni d'Europa, patrono d'Italia, patrono della città, ma patrono per far che cosa? Fanno il mercato di Sant'Antonio, ma dico, il mercato con Sant'Antonio non c'entra niente, perché Sant'Antonio non ha mai fatto il mercante, eh? E facciamo la sagra di San Gaetano, ma San Gaetano non ha mai fatto le sagre, no? Capite? Praticamente c'è sempre il depistatore e naturalmente i grulli che ci credono, ah, la festa del paese, no? Per cui invece che diciamo dire tu ci rappresenti, dobbiamo imitarti, per cui grandi, cioè, giornata con i predicatori, diciamo i confessori, l'adorazione, la processione, eccetera, no? Se fa di tutto meno che imitare il santo che ci protegge, no? Bisogna imitare il santo, dire quello è il nostro santo protettore, no? È come un papà del nostro paese. Ebbene, dobbiamo imitarlo. Ecco, questa è la vera devozione. Ah, io vado ad Assisi a far che cosa? A far che cosa? Ma vado a vedere la chiesa, vado sulla tomba di San Francesco. Dice, guarda che io sono in paradiso, no? Tu se non cambi vita non mi raggiungerai dove sto io, non ci sarai neanche tu se non cambi vita. Ecco, questo è un discorso che naturalmente è difficile che qualcuno lo faccia, perché è fuori norma, eh? Cosa dici, Anna? È fuori norma?
Sì, proprio non è di moda, Claudio.
Non si deve dire queste cose, no? No, non bisogna essere esagerati, ma scherzi? Siamo tutti salvi, andiamo tutti in paradiso. Voi ci credete? Bene, vuol dire che siete dei grulli, perché credete non al Signore, non ai santi, ma credete agli imbroglioni, ai falsari, ai servi del maligno. Bene, allora siamo praticamente venerdì della quinta settimana, il canto, l'antifona d'ingresso dice: venite, adoriamo il Signore, prostrati davanti a Lui che ci ha fatti, Egli è il nostro Dio. Parole. Ma se non ci prostriamo neanche quando riceviamo la comunione noi, venite, adoriamo il Signore, prostrati, poi diciamo non è completa perché dice in ginocchio, niente, no, né prostrati, manco in ginocchio, ma quelle sono cose vecchie, adesso noi cambiamo tutti i testi e dobbiamo modernizzarci, attenzione, state attenti alla battuta, dobbiamo modernizzarci per somigliare al serpente antico. Ma voi capite, cioè, uno che segue l'antico si sente moderno, ma fammi la carità, ma svegliati, no? Il serpente antico propone le novità, va da Adamo ed Eva e gli dice: no, quella è una cosa antica, no? Tu puoi mangiare il frutto dell'albero, ma tranquilla, perché il Signore è geloso. Teme che diventiate come Lui, e per quello vi ha proibito di mangiare quel frutto. Ma dico, ma ascolta un po', Allora, io penso, sono un po' mattacchione forse, no? Se Eva fosse stata più intelligente, avrebbe dovuto dire, ascolta un po', dunque, il frutto dell'albero, no? Tu dici che se lo mangio divento come Dio, no? Bene, mangialo tu, vediamo se diventi come Dio, poi eventualmente ci penserò. Poteva dire, mangialo tu per primo, vediamo cosa succede. E invece l'ha mangiato lei, sta furba, no? Ci ha messi nei guai tutti quanti. Mangialo tu. Allora, vediamo un po'. Anna, puoi leggere, vero?
Certo, eccomi.
Ecco,
sì, il demonio, assunte le sembianze del serpente, tenta di condurre alla rovina Adamo ed Eva, inducendo Eva a mettere in discussione il comando divino, considerando quanto sia più attraente il frutto proibito. Prima Eva e poi Adamo cadono in disgrazia di Dio per avergli disobbedito, mangiando di quel frutto. Con il peccato, la malizia entra nel loro cuore ed essi si accorgono di essere nudi. La disobbedienza a Dio porta solo rovina e infelicità. Dal libro della Genesi. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino.
Il racconto mostra appunto come il seduttore è sempre in azione, perché ogni volta che noi pecchiamo praticamente cadiamo in una tentazione proposta da lui e accolta da noi, per questo è il punto, perché quando dice ma guarda fai sta cosa qui, guarda è bellissima, senti tu taci perché tu che hai fatto quello che hai voluto sei all'inferno e io a casa tua non ci voglio venire, così bisognerebbe dire, no? Invece tu stai ad ascoltarlo. Bisogna fare come Gesù Cristo. Cosa gli diceva Gesù Cristo? Taci. Cioè, non bisogna ascoltare le tentazioni, noi facciamo i ragionamenti, i pensieri. Se tu vuoi ragionare col demonio, hai già perso la battaglia, perché lui è molto più, scaltro, più intelligente, più malizioso, per cui fa di quei giri, vero, per ingannarti. Quando tu senti che comincia una proposta, ma sai, taci, che Gesù gli ha detto taci e noi dobbiamo dirgli taci, perché quando lui parla ti fa fesso praticamente, no? Per cui devi dirgli taci, e tu intona subito preghiere, ecco, per cui parli con Dio e ordina, cioè, al nemico di tacere, no? Noi diciamo parla o Signore che il tuo servo ti ascolta, no? e io non voglio ascoltare nessun altro fuori di te, perché solo tu hai parole di vita eterna. Quell'altro, anche lui parole di vita eterna, nel senso che finisce l'inferno per tutta l'eternità. Diciamo, c'ha le parole di vita eterna dell'inganno che ti portano a patire e a piangere la tua stupidità per tutta l'eternità, praticamente, no? Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Che domanda, no? Dice: ma tu chi sei? Intanto io voglio sapere le tue generalità, no? Ma tu chi sei? Che discorsi fai? Io a te non te conosco, io conosco il mio Dio che mi ha creato, no? E io queste parole qui non vengono da colui che mi ha creato, perché lui mi ha tratto dal nulla e tu vieni a fare dei discorsi che io non so, ma chi sei tu? Mostrami la carta di identità, no? Per dire, ecco, io voglio sapere le tue generalità. Allora, non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Che discorsi sono? Tu taci, così bisognava dire, taci, perché io parlo con Dio, difatti parlavano con Dio Adamo ed Eva, parlavano, c'era una confidenza con Dio, parlavano con loro, con Lui. Sta voce non mi risulta che sia quella di Dio, ma non dovete mangiare il frutto dell'albero, capisce che astuto, no? Rispose la donna: non dovevi rispondere, dirgli taci, dovevi dirgli, no? Dei frutti degli alberi noi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare. No, non ha detto che non devono toccarlo, ha detto che non devono mangiarlo, altrimenti morirete. Allora io credo al mio creatore. Tu che c'entri? Non ho capito chi sei, ma chi sei tu? Ecco, per cui colui che mi ha creato, mi ha tratto dal nulla, mi ha dato la vita, mi ha soffiato dentro le narici, cioè ma praticamente ho un'anima, ecco, io non capisco tu chi sei, voglio sapere chi sei. Ecco, non dovete mangiarne, non ho detto, altrimenti morirete. Io credo a colui che mi ha creato, perché mi ha tratto dal nulla. Tu sei un intruso. Ma il serpente disse alla donna: comincia a parlare tu col demonio, sei fritto, non devi parlare, taci devi dirgli. Non morirete affatto, per cui dà al Signore, cioè Eva doveva capire sta cosa, no? Cioè dà al Signore del bugiardo, il serpente, no? Dice: no, non è vero che non morirete affatto, no, il Signore vi ha imbrogliati. Ecco, pensa un po', tu credi al serpente e non credi a Dio che, con cui parlavi e ti ha tratto dal nulla, e tu credi a uno che ti viene a dire che il Signore è bugiardo? Non morirete affatto, anzi, pensa un po', Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. O disgraziato, che hai reso disgraziata la donna, suo marito e tutti noi praticamente. Vedete, questo ci mostra come col demonio non si deve discutere, perché è un imbroglione, no? È un falsario, è uno che ti porta dove tu non pensavi. Comincia con un po', lui come un cuneo, vero? Pianta la punta e poi continua a battere finché spacca tutto, no? Allora, gli occhi sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Pensa, per cui, oltre che dargli del bugiardo, gli dà anche del geloso, gli dà, cioè, lo vuole, come dire, screditare, ecco. Il serpente vuole screditare Dio presso Eva, ma... E la donna ci crede, ma benedetta Eva. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza, prese quel frutto e ne mangiò. E si è fatta convincere, ma vedete, cioè, non a caso, dico non a caso, il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva riferendo alla Madonna, ma qui praticamente ha guardato alla superbia della donna prima, perché praticamente ha disobbedito a Dio e si è opposta a Dio ed è diventata praticamente ribelle ai suoi insegnamenti, come ribelle il demonio del resto, no? Qui già ha trovato, si è associata a colui che è rovinato e il suo mestiere è quello di rovinare tutti quelli che credono in lui. Poi ne diede anche al marito, anche lui dice: ma che è sta roba qua? Ah, sai, mi ha detto che senti, è buonissimo, guarda, è una specialità. Doveva dire: no, tu l'hai mangiato? Bene, io non lo mangio perché io credo, ecco, che il Signore che ci ha creati dal nulla e ci ama, e parlavamo con lui fino a poco tempo fa, ecco, non può essere un imbroglione, perché da come lo conosciamo è veramente è il Dio dell'amore, ci ha tratti dal nulla. E anche egli ne mangiò, per cui uno fa fesso l'altro, l'altro fa fesso quest'altro, praticamente. Allora, il primo è il demonio, che è il capo dei fessi, perché è talmente intelligente che è finito all'inferno e ci starà per tutta l'eternità. Ecco, il secondo poco intelligente, la seconda è Eva e il terzo è Adamo. Allora, si aprirono gli occhi, si sono aperti gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi, hai capito? Dice, ma no! Il demonio dice no, non vuole che mangiate il frutto, perché se no si aprono gli occhi, e difatti gli occhi si sono aperti, però per conoscere che erano nudi, intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Ah, cari miei, poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Che miseria! Hai capito? Ma questo riguarda Adamo ed Eva, i nostri progenitori. Ma quando noi cadiamo in un peccato mortale o veniale, sempre praticamente c'è qualcuno che combatte, e noi però abbiamo la possibilità, il Signore permette questo, perché vuole che guadagniamo, diciamo, nella prova, per cui prova la nostra fedeltà, prova il nostro amore per Dio, che lo amiamo sopra ogni cosa e anche sopra noi stessi, perché Dio va amato sopra ogni cosa, anche sopra noi stessi. E quando io faccio una cosa che Dio non vuole, chiaramente non lo amo, amo il mio io, ma soprattutto sono un ingannato che pensa, ecco, di fare un guadagno quando perde tutto poi alla fine, no? E poi gli toccherà pagare, perché firma cambiali in quantità e poi arrivano da pagare, dico nel senso spirituale, pagheremo tutto, non usciremo di là finché non avremo pagato fino all'ultimo spicciolo, se ci siamo pentiti, e se no non c'è niente da fare, saremo perduti in eterno, ecco, e di là non si uscirà più e si patirà per tutta l'eternità per aver dato retta al maligno e non aver obbedito a colui che ci ha creato, colui che ci ha amato, colui che ha mandato suo figlio a morire per dare la sua vita a noi. E allora vedete, diciamo, è spiegato in modo molto, insomma, che capiscono tutti quanti, è vero, queste cose qua sono molto semplici, ma è importante che siamo semplici, perché se cominciamo a fare dei discorsi che sono teorici ma non pratici, la gente dice, oh, quello lì deve aver studiato molto, sì, però io non ho capito niente. Allora, dobbiamo spiegare quando il Signore ci ha detto come fare, imparate da me, sono mite e umile di cuore, no? Umile, perché quando sento qualcuno che mi propone una cosa che è contraria a quella che mi propone il Signore, vade retro, Satana, stai zitto, devi disprezzarlo, capito? Quando vede che tu l'hai intercettato, invece tu parli e fai come Eva, stai a chiacchierare con lui, sei già fritto perché lui ti gira, ti fa fesso, capito? Tu devi dire taci e vade retro Satana, essere deciso, quando vede che uno è deciso dice con quello lì non è facile, perché poi che fa? Questo qua neanche a farla apposta è anche devoto e consacrato a colei che mi schiaccia la testa. Io ricordo durante l'esorcismo, no? Mi dice a te chi t'ha mandato? A me mi ha detto, no? A te chi t'ha mandato? Che ne so io chi mi ha mandato? Cioè, però non sopportava questa presenza, non era la mia presenza, era la presenza di colei a cui mi sono consacrato. A te chi t'ha mandato? Sempre lei che ci caccia, è sempre lei che ci caccia. Pensa che bello. Allora, Anna, che facciamo? Facciamo la pausa musicale, tu dici?
Va bene, sì, certo.
Ma dice perché la musica che avete sentito fino adesso non vi basta? Anche la pausa musicale, va bene.
Se volete di più, ecco, sì, tra poco.
Ave Maria. Thank you. Bene, riprendiamo allora la nostra conversazione. Ma Anna, però diciamo che è un peccato lasciarla lì per strada questa lettura, no? Perché è interessante il seguito, perché dice allora, che sarà domani, no? Il Signore Dio chiamò l'uomo, vedi, lo chiamò e gli disse: dove sei? Il Signore sapeva bene dove era, ma cioè, dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Tu pensa, praticamente ha udito la voce del Signore e ha avuto paura. Eva ha udito la voce del serpente e non ha avuto paura. Capisci che strane cose, no? Cioè, tu hai paura di chi ti ama e non hai paura di chi ti inganna. Ma guarda un po'. Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. E dove vuoi nasconderti? Ma che il Signore è dappertutto, per cui è inutile che ti nascondi, no? Mamma mia, dovevi nascondere, ecco, la tua stoltezza. Riprese: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? E qui viene il bello, rispose l'uomo. La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Per cui tu, Signore, mi hai messo vicino una persona che mi ha messo nei guai. Quella colpa è del Signore, no? Perché dice: la donna che tu mi hai posto accanto, pensa come si comincia subito quando uno cade nel peccato, fa di quei discorsi incredibili, no? Doveva dire: lei, diciamo, si è fatta ingannare, e io peggio di lei, perché lei si è fatta ingannare dal demonio, ma io che mi sono fatto ingannare da una donna, Allora, cioè, sono più grullo di lei. Hai forse mangiato dell'albero di... dunque, la donna mi ha dato, e io ne ho mangiato. Il Signore disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la sua stirpe e la tua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Perché dovete sapere che Lucifero è diventato un demonio perché proprio a causa della donna, e subito si è vendicato, no? Cioè, il Signore aveva pensato alla Madonna, l'Immacolata. La prima cosa che ha pensato, ecco, di creare l'Immacolata, che avrebbe dato, ecco, si sarebbe servito di lei per incarnarsi e diventare uomo. Il Verbo si fece carne, ecco, venne ad abitare in mezzo a noi. Difatti il demonio è demonio perché questa decisione, questa volontà di Dio, a lui non stava bene che io devo essere sottomesso a una donna che è di natura inferiore a me, perché io sono angelo e lei è una donna, per cui figlia dell'uomo. Allora lui sapeva bene, allora dice: poiché una donna, ecco, che io non accetto questa donna, allora cosa devo fare? Guerra subito alla donna. E la donna è sempre sotto tiro. Se capisse questo, la donna, diciamo, pregherebbe di più, punterebbe alla santità e praticamente sarebbe colei che dà vita al mondo, non parlo solo fisicamente, ma anche spiritualmente, perché la donna è attaccata sempre, vero? E però se fosse santa, siccome i figli nascono dalla donna, anche i maschietti nascono dalla donna, sarebbero formati dalla donna madre santa e avremmo dei maschietti, diciamo, educati dalla donna santa. Le femminucce sarebbero educate da una madre santa, per cui avremmo dei bambini, dei figli che sono, diciamo, incanalati sulla via della santità per l'esempio. Ecco, difatti un tempo si diceva quella santa donna di mia madre. Il demonio oggi, vi rendete conto cosa sta facendo con la donna? È massacrata e non si accorge, crede di aver raggiunto, diciamo, di aver raggiunto un livello che così basso non è mai stato, a dire la verità, ma lei pensa di aver raggiunto il livello alto. E abbiamo le quote rosa, ma devi avere le quote color oro, con l'aureola in testa devi avere, no? Altro che le quote rosa, mamma mia, le quote, se facessi più figli invece di stare a fare le quote rosa. La donna è un'ingannata, non si rende conto, crede di essere voluta e invece è scesa di livello come forse non c'è mai stata. Ecco, quella santa donna di mia madre, che bella, eh? Il nemico attacca la donna perché, attaccando la donna, questa non vuol far figli perché c'ha da fare dell'altro, e non facendo figli naturalmente cala il numero di coloro che il Signore vuole portarsi in paradiso, ovvero andate e moltiplicatevi. È tutta una cosa che non si finirebbe più. Allora la donna è una creatura meravigliosa se educata in modo santo, diciamo che bisogna baciargli le mani alle donne, ecco, le mani, vero, che lavorano per il regno di Dio. Guardate per esempio le sante, voglio dire, guardate Madre Teresa di Calcutta. Ma quanti figli c'ha in paradiso Madre Teresa di Calcutta? Non era mica, non si truccava mica, aveva 1000 rughe, era bellissima, bellissima, eh? Superava tutte, anzi, quelle che credono di essere belle vicino a lei sembravano brutte, eh? La santità fa bella la persona, non l'estetista. E vabbè, Anna dice qui, non toccare questo argomento perché ti fai nemiche, ti fai nemiche. Allora, ma che tanto, no, dice tu ne approfitti perché non possono tirarti i pomodori, aggredirti, no, però io li voglio bene perché vorrei che fossero tutte felici, tutte donne che donano, donna con una N sola, creatura che dona, no, ecco. Il salmo responsoriale, beato l'uomo in cui è tolta la colpa. Anna, vuoi leggere tu? Voilà, perché sono stufa di ascoltare la mia voce.
Allora qua, sì, bellissimo. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Ti ho fatto conoscere il mio peccato. Non ho coperto la mia colpa. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità. E tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Quando irromperanno grandi acque, non potranno raggiungerlo. Tu sei il mio rifugio. Mi liberi dall'angoscia. Mi circondi di canti di liberazione.
Ti ho fatto delle grandi acque, diciamo, è scritto quanti millenni fa, ma noi proprio stiamo rischiando di essere travolti dalle grandi acque, perché qui bisogna lavare questo mondo che è pieno di peccati, ecco, la lancia di fuoco colpirà l'asse della terra, così ha fatto vedere la Madonna Lucia, che proprio l'altro ieri era l'anniversario della sua morte, poi. Ecco, e praticamente questo salmo, beato l'uomo a cui è tolta la colpa. Beh, diciamo che è beato, ma la colpa, perché gli si è tolta, la deve confessare, perché no, il Signore non ti toglie la colpa senza che tu ti penta di averla fatta. E questo è il punto, perché leggendo così dice, ah che bello, beato l'uomo a cui tolta la colpa. Allora vabbè, io non mi sento in colpa per dire che me l'ha già tolta. No caro, non è proprio così. il Signore ti toglie, se tu ti penti del male che hai fatto e chiedi perdono, e con la promessa che fuggirai le occasioni prossime del peccato, allora ti sarà tolta la colpa e allora vivrai questa beatitudine. Ma tu quando vai a confessarti ti senti beato? Ti senti beata? Mica tanto, è proprio perché, non sei deciso a cambiare vita definitivamente, cioè sforzarsi a amare Dio con tutte le forze. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Allora, diciamo, il delitto, cioè il peccato che hai fatto, ecco, il Signore lo ha cancellato, l'ha, diciamo, sepolto, ecco, perché vede che nel tuo spirito, cioè, non vieni a dire: Signore, mi pento, ma non sei convinto di quello che stai dicendo. Dici: ah, Signore, mi pento e mi tolgo con tutto il cuore. E dice: non è vero, non è vero, tu stai dicendomi delle parole, ma nel profondo del tuo cuore non c'è l'intenzione di combattere con tutte le forze contro il peccato, per cui non c'è inganno. Questo veramente piange i suoi peccati. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, vedi? Non devi coprirla. E allora dice: sa, però non volevo, ma poi sono caduto, ma poi però è stato lui, è stata lei, era un'occasione, avevo bevuto un pochino, ma insomma praticamente vado in cerca di scusarmi, cioè che non è proprio colpa mia, era la situazione che mi ha fatto peccare, ma praticamente alla fine io mi giustifico e sì, è vero che sono caduto, ma però non proprio perché io volevo cadere, ma sono caduto perché, capito, voglio giustificarmi, no? Il demonio non si giustifica, siamo peggio dei demoni quando vogliamo giustificare i nostri peccati. Ho detto: confesserò al Signore le mie iniquità e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Ma oggigiorno dicono: allora, padre, sono venuto a confessare le mie fragilità. Già fare sto discorso, oggigiorno si parla solo di fragilità, no? Cioè, tu non hai fatto peccato, tu sei fragile, no? Per cui, siccome sono fragile, che colpa ne ho? Non ho mica colpa se sono fragile, no? Il Signore mi ha fatto così, per cui la colpa sarà sua che mi ha fatto così, mica mia. Io sono fragile, capito? Che il demonio come te la gira, no? Mamma mia, ma quando è che ci sveglieremo? Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Attenzione, ogni fedele è praticamente una virtù della fedeltà che bisogna praticarla, cioè ti prega ogni fedele, perché vai a messa, allora, cari fedeli, ma guarda, se posso darti un suggerimento, caro parroco, non sta a dire cari fedeli, perché per dire cari fedeli, cioè, tu dovresti conoscerli in confessionale se sono veramente fedeli, perché che razza di fedeli sono questi qua che fanno quello che vogliono, non si confessano, vengono a fare la comunione e tu gli dai anche dei fedeli? No, no, la fedeltà è uno che non tradisce le promesse fatte, le promesse battesimali. Per questo ti prego ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Sì, perché il fedele, vero fedele, quando cade, è angosciato perché dice: cosa ho fatto, quel dolore è grande, mi tortura il dolore, Signore, è giusto che io patisca, perché se non patissi sarei un disgraziato, super disgraziato, è giusto che patisca se ho sbagliato. Quando irromperanno grandi acque non potranno raggiungerlo, ecco perché è stato fedele e perché ha patito per il male che ha fatto, si pente, si duole con tutto il cuore dei suoi peccati. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Tu sei il mio rifugio e addirittura mi hai donato anche il cuore immacolato di tua madre, per cui ho due cuori, cuore di Gesù, cuore di Maria, due rifugi, e mi liberi dall'angoscia perché mi sento dentro il cuore di Dio, dentro il cuore della Madre di Dio, e questo mi libera dall'angoscia perché sento, sono dentro il cuore, dentro l'amore di Dio, e mi circondi di canti di liberazione, ma che bello. Adesso però tocca a te, Anna, perché abbiamo
lindo, sì. Con il Santo Vangelo, ecco.
Vedi, per esempio l'Alleluia dice così: apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. Ma tu, sto cuore l'hai aperto? Ma tu hai accolto le parole del Figlio tuo? Le stai vivendo? Allora, apri, Signore, il nostro cuore. Noi andiamo a messa, magari ascoltiamo tutte queste cose, andate in pace, la messa è finita. Tu non eri neanche presente, eri fisicamente presente, ma spiritualmente non hai capito niente di quello che il Signore ti ha detto. Ecco, è tutta roba da mettere in pratica questa, e allora devi dire: Signore, dammi la forza, dammi la grazia, io devo mettere in pratica quello che tu stamattina mi hai detto, come farò? Perché senza di te non posso far niente. Signore, abbi compassione di me e dà al tuo servo fedele, che vuole essere fedele, la forza di superare le proprie miserie, le proprie inclinazioni, ecco, perché con la tua grazia tutto posso in colui che mi dà la forza. E chiedila questa forza, così puoi fare tutto quello che il Signore ti comanda. Chiedi la forza, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Amen.
Bellissimo. Signore, pietà davvero, come sì, se facciamo un esame di coscienza ci ritroviamo, penso tutti, in questa realtà purtroppo. Quante distrazioni, quante durezze di cuore. Ecco qua Gesù. Gesù che percorre il territorio pagano operando guarigioni. Per ai beneficati vi è anche un sordomuto. Nella sua guarigione si può scorgere un'immagine dell'azione divina nelle anime. Per credere occorre che Dio apra il nostro cuore affinché ascoltiamo ed accogliamo la sua parola. Solo allora potremo annunciare le sue grandi opere. Nell'inno Veni Creator Spiritus, la liturgia chiama lo Spirito Santo dito della destra di Dio Padre, perché la sua azione nelle anime produce effetti simili a quelli operati da Cristo nel sordo muto. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, e fa udire i sordi e fa parlare i muti. Passo a Don Dolindo. È detto nel Sacro Testo che Gesù, entrato in una casa del territorio di Tiro e di Sidone, non voleva che alcuno lo sapesse. Ma non poté stare nascosto. Se egli non voleva che nessuno l'avesse saputo, avrebbe potuto rendersi invisibile, oppure impedire che la gente si accorgesse di lui. È evidente che egli non voleva che il popolo fosse andato da lui per curiosità, e si manifestò alla fede che lo ricercava. Egli vive nella nostra terra, nascosto dai veli eucaristici, e nessuno può scorgerlo in quella benedetta dimora, Solo la fede lo scopre e corre a lui per averne la vita. Partito di nuovo dunque dai confini di Tiro, Gesù ritornò in Palestina per la via più lunga, attraversando il territorio della Decapoli. In questo territorio gli presentarono un uomo sordo e muto, pregandolo di guarirlo. Il Redentore lo trasse in disparte dalla folla perché fosse stato più attento a quello che voleva fargli per eccitargli in cuore la fede. Il sordomuto, infatti, per la sua stessa infelicità, ha uno sguardo mobilissimo e scruta quello che lo circonda e quelli che gli vogliono far intendere il loro pensiero. Ha sempre il timore di poter essere ingannato o deriso. Trattolo in disparte, Gesù gli mise le dita nelle orecchie per fargli sperare la guarigione e per prepararla con il suo contatto divino. Poi, per la stessa ragione, gli toccò la lingua con la saliva, alzò gli occhi al cielo e sospirò pregando e dicendo Effatà, che in lingua aramaica significa apriti. Immediatamente il sordomuto ascoltò e parlò tra l'ammirazione degli astanti, invano esortati da Gesù a tacere il fatto. Gesù Cristo, sospirando ed elevando gli occhi al cielo, volle farci intendere a che cosa devono servirci la lingua e l'udito. Egli sospirò, come dicono i padri, per l'abuso che se ne fa, e volle dirci che l'udito deve servire ad ascoltare le parole di Dio, e la lingua deve servirci a lodarlo e benedirlo in ogni momento della vita. All'occhio del mondo quel povero infermo sembrava un infelice, ma se egli avesse volto lo sguardo al cielo, avrebbe ascoltato parole arcane di vita ed avrebbe conversato unicamente con il Signore. È questo l'atteggiamento che debbono avere tutti quelli che sono privati dell'uso di qualche senso. Il cieco vede in Dio una luce che non può paragonarsi a nessun sole. Il sordo ascolta la sua parola. Il muto conversa con lui senza distrarsi con le creature terrene. L'infelicità in fondo diventa felicità perché non siamo per questa terra, ma per Dio. La Chiesa nel Santo Battesimo rinnova il gesto di Gesù, tocca gli orecchi del battezzando e l'unge perché quella creatura si apra a Dio e passi la vita ascoltandolo, lodandolo e diventando buon odore del Redentore. Come possiamo noi, toccati da Gesù per il sacerdote, aprire gli orecchi a tutte le parole stolte della vanità e della pretesa sapienza umana? Come possiamo aprire la bocca consacrata alla lode di Dio per fare discorsi vuoti o peggio, per profanare il nome del Signore? Gesù Cristo sanò un muto che non parlava, ma non gli impedì a quelli che lodavano Dio per le opere che egli compiva di parlarne. Lo proibì loro, è vero, per non suscitare nel popolo false aspirazioni ad una regalità tutta temporale, ma non chiuse le bocche che ne parlavano perché esse lodavano Dio nelle sue opere. Solo nella Chiesa c'è la parola di Gesù che penetra l'anima e la rende lode di Dio. E solo Gesù, con la sua vita eucaristica, può sciogliere la nostra lingua ad un inno di vera lode, di profonda adorazione, di riconoscente ringraziamento e di ardente preghiera. Quando Satana insidia un'anima e la allontana da Dio, la rende muta, perché le toglie la preghiera. Diciamo senza tema di esagerare che l'impotenza di certe anime e che certe anime sentono a pregare non si può spiegare diversamente. Quel torpore, quella noia, quell'inceppamento della lingua, delle labbra, quel disprezzo che l'anima sente per la preghiera, è una vera ossessione diabolica. E a volte si perdono ore e ore nella giornata, in parole inutili, in letture frivole, in passatempi vani e peccaminosi. Possiamo illuderci che non sia così, possiamo credere che sia esagerato il dire così, ma il fatto è che le anime ossessionate contro la preghiera sono prese dal demonio muto. Bisogna tremare. Quando si nota in noi un simile stato e corre da Gesù in chiesa, innanzi al Santissimo Sacramento, recitando le preghiere della chiesa, per ottenere che vada via il demonio muto e ritorni la dolcissima favella della preghiera. Quello che facevano i farisei attribuendo i miracoli di Gesù al principe dei demoni, lo fanno oggi i miscredenti, attribuendoli alle forze naturali o alle forze occulte. La triste storia della miscredenza è sempre la stessa, cambia nelle espressioni, ma non nella sostanza, perché è sempre figlia del demonio. La miscredenza è illogica, poiché attribuisce alla materia forze sproporzionate, ma pur di negare la verità non esita a ricorrere alle più antiche fandonie. La compassione di Gesù per le turbe stanche e sfinite come pecore senza pastore riguardava proprio le anime prive del beneficio della verità e della santità, che vanno alla rovina, senza che alcuno le guidi ai pascoli eterni. È per queste anime che egli vuole che si preghi, affinché abbiano sacerdoti santi, guide illuminate. Non sono pastori di anime i poveri eretici, i quali non danno loro la luce della verità. Non sono guide dei popoli gli uomini scellerati che tentano con tutte le loro forze di trascinarli negli abissi dell'apostasia. Forse non c'è stato un tempo nel quale è più necessario pregare, perché Dio mandi operai nella sua messe, quanto il nostro povero di sacerdoti è più povero di veri capi di Stato. È tanto difficile trovare oggi una vera guida dell'anima, un uomo di Dio, illuminato, soprannaturalmente capace di apprezzare e valutare le vie del Signore. Perciò bisogna pregare incessantemente che si moltiplichino i sacerdoti e che siano veramente santi. Un popolo privo di santi sacerdoti è come un gregge sbandato, preda dei lupi, dei mestatori, dei servi del diavolo, poiché l'unico argine al dilagare del male sta proprio e solo nel sacerdozio fedele. Appoggiamoci a Gesù, affidiamoci a Lui, confidiamo in Lui, Egli che saziò 5.000 persone nel deserto e camminò sulle acque, sa provvederci e sa aiutarci. La vita d'intima unione con Lui è la vera forza, è il vero sostegno del nostro apostolato. Egli solo può mutare i cuori, e senza un mutamento interiore, qualunque apostolato diventa uno sterile movimento, inutile alla gloria vera del suo regno, che è dentro di noi. Gesù fa sentire la voce di Dio ai sordi dello Spirito e fa vedere la luce divina ai ciechi. Gesù Cristo, vivo e vero, nel sacramento eucaristico. Gesù Cristo, nostro Salvatore, non un Cristo foggiato dall'errore o dalla fantasia delle menti traviate. Non possiamo cooperare al suo regno deformando le sue parole, come fanno gli eretici, o adattandole alla natura, come fanno i mondani. La sua via è via di rinunzia, di abnegazione e di passione dolorosa. E per seguirla bisogna vincere se stessi, il demonio, il mondo, e portare a fronte alta, senza viltà e senza rispetto umano, il vessillo del suo regno. Diciamo anche noi a queste nostre orecchie che non percepiscono la voce di Dio: apritevi. Siamo sordi spiritualmente e benché circondati da mille voci di verità e di amore, rimaniamo tenebrati e freddi. In quanti modi ci parla Dio nell'interno del cuore? E noi seguiamo sempre le voci delle passioni, credendo le voci di verità e di felicità. In quanti modi Dio ci richiama al suo cuore? E noi non distinguiamo quelle voci, rimanendo assonnati e muti nelle nostre miserie. Andiamo, andiamo a Gesù sacramentato ed Egli ci tocchi con il suo corpo eucaristico, Egli ci dia l'unzione che viene dalla fede ed Egli sciolga la nostra lingua alla lode di Dio. Amen.
Anna, possiamo leggere anche il fioretto, vero?
Sì, 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 è un tuo protettore, San Claudio.
Sì, da Colombia. Io ne ho parecchi, ne sono tanti, sai perché? C'è anche una spiegazione. Perché il Signore alle persone peggiori deve dare praticamente
maggiori,
tanti protettori. Sì, perché ai buoni basta un protettore, ma ne serve un bel numero.
Agli assonnati, ecco, che dormono profondamente, ce ne vorrebbero di protettori per scuoterli, mamma mia, quanti ne avremmo bisogno. Allora, ecco qua, il prescelto dal Sacro Cuore, pensa, la figura di San Claudio della Colombière ebbe grande importanza nella diffusione del culto del Sacro Cuore di Gesù, rivelato a Santa Margherita Maria Lacock. Alla fine del febbraio 1675, padre Claudio fu invitato a tenere una predicazione alle monache di Paray-le-Monial. Mentre stava parlando, la voce divina suggerì interiormente a Santa Margherita: «Ecco, colui che io ti mando». La suora confidò al padre le divine rivelazioni ricevute circa la devozione del Sacro Cuore. Il santo, avendo conosciuto l'esemplarità della vita di quella suora, riconobbe la veridicità di tali rivelazioni. Durante l'ottava del Corpus Domini del 1675, Gesù, mostrando il suo cuore a Santa Margherita, le disse: «Ecco, quel cuore che ha tanto amato gli uomini e in contraccambio non riceve che ingratitudini, disprezzo, irriverenze, sacrilegi e freddezza in questo sacramento d'amore». Poi le chiese di far istituire una festa per onorare il suo cuore. La comunione riparatrice nei primi venerdì del mese per 9 mesi consecutivi, la riparazione delle colpe commesse contro l'Eucaristia e di diffondere nel mondo la devozione al suo Sacro Cuore. «Rivolgiti al mio servo, il padre della Colombière, e digli da parte mia di fare il possibile per propagare questa devozione e di fare questo piacere al mio cuore divino. Sappia che è onnipotente colui che diffida interamente di se stesso per confidare solo in me». Il santo non mancò di esaudire le attese di quel cuore sacratissimo, che non ebbe altro pensiero che quello di amare, glorificare colui che solo merita tutto l'amore, tutta la gloria.
Tu sai, sì, no, leggi.
È il proposito, è onorare il Sacro Cuore di Gesù recitando la seguente orazione: «O Gesù, al vostro cuore affido le mie intenzioni. Rivolgete un vostro sguardo, poi fate ciò che il vostro cuore vi dirà. Lasciate fare al vostro cuore. Oh Gesù, conto su di voi, confido in voi, mi abbandono in voi, sono sicuro di voi». Dimmi, Claudio.
No, dicevo che Gesù ha chiesto, ecco, di fare dalle 11 a mezzanotte, ecco, l'ora santa, cioè che è l'ora del Getsemani. Allora, ogni giovedì, ecco, sarebbe cosa buona, ma comunque il punto è questo, no? Gesù nel Getsemani era triste fino alla morte. Allora, il consolare Gesù in quell'ora lì si ottengono grandi grazie, perché mentre i nemici erano tutti svegli, gli amici dormivano tutti, e a tutt'oggi ancora si dorme o si dormicchia. Voglio dire, dovremmo dire, Gesù mio, siccome a renderti triste sono stato anch'io, nel senso che faccio delle comunioni così proprio senza cuore, senza amore, senza gratitudine, e allora anch'io ti ho rattristato, per cui adesso vengo a chiederti perdono, sarebbe un ottimo, diciamo un'ottima medicina questa per ottenere lo sconto di questo tipo di peccato. Ecco, giovedì sempre dalle 11 a mezzanotte fare compagnia a Gesù Cristo, ecco, recitando, magari, ecco, c'è l'ora santa, ma dico, se uno recita e medita la passione di Cristo, diciamo, ci sono dei bei libretti anche che aiutano a meditare, vero, l'ora santa. Però volevo leggervi, perché una preghiera per ottenere le grazie, grazie per l'intercessione di Suor Lucia, della serva di Dio Suor Lucia di Fatima. Allora, Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti ringrazio per le azioni della Santissima Vergine Maria Fatima per manifestare al mondo le ricchezze del suo cuore immacolato. Per i meriti infiniti del Sacratissimo Cuore di Gesù, vedi che siamo tornati al Cuore di Gesù, che del Cuore Immacolato di Maria ti chiedo, se dovesse essere a maggior tua gloria e di beneficio alle nostre anime, di glorificare Suor Lucia, la pastorella di Fatima, concedendoci per sua intercessione la grazia che chiediamo. Ma che grazia che gli chiediamo? La vera e santa conversione, ma come andiamo a chiedergli, di vincere all'otto? No, la vera e santa conversione, perché così ringrazieremo, ci pentiremo, serviremo e saremo dei convertiti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, e allora salutiamo tutti. Io spero, ma dico, non so, voi pregate se pensate che sia cosa fattibile, che fra un mese io possa, intanto dal 2 al 5 saremo di marzo, saremo a San Giovanni Rotondo, però poi spero, ecco, dopo qualche giorno, ecco, di tornare in Puglia, anche perché mi chiedono, dicono, Claudio, una volta tu venivi più spesso, adesso non vieni più, e vabbè, dico, mi sentite alla radio, per cui già siete buoni a sopportarmi. Se poi vengo anche là di persona, vuol dire che avete proprio una sopportazione eroica da manifestare. Allora, in questo caso, ecco, per dare gloria a Dio, potrei anche venire a trovarvi. Ave Maria, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.